E nel suo secondo mandato il presidente statunitense Donald Trump ha rilanciato il tema dell'abolizione o limitazione dello jus soli, diritto iscritto nella Costituzione degli Stati Uniti che garantisce la cittadinanza a tutti i bambini e le bambine nati su suolo americano. Già il 20 gennaio 2025, il giorno stesso della cerimonia di insediamento, Trump aveva firmato un ordine esecutivo per limitare appunto l'applicazione dello jus soli con l'obiettivo di negare la cittadinanza automatica ai bambini nati da genitori non cittadini o senza permesso di soggiorno permanente, una proposta che ha incontrato una forte opposizione politica ma anche legale, vari giudici federali che infatti hanno temporaneamente bloccato il provvedimento. La questione è arrivata fino alla Corte Suprema, massima istanza giurisdizionale del paese, che ne sta ora valutando la legittimità. L'ultima audizione si è proprio svolta la scorsa settimana con la presenza, ed è una prima storica, dello stesso presidente di Jus Soli statunitense sotto attacco. Parliamo nel nostro approfondimento di oggi, lo facciamo con due interlocutori. Do innanzitutto il benvenuto a Fabrizio Tonello, americanista e studioso senior presso l'Università di Padova. Buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno.
Fabrizio Tonello, lo ricordo, fra le sue pubblicazioni anche la curatela di una traduzione in italiano con note e commento della Costituzione statunitense pubblicata nel 2010 per Mondadori. E do anche il ben ritrovato a Raffaella Baritono, professoressa di storia e politica degli Stati Uniti presso l'Università di Bologna. Ben ritrovata, professoressa.
Grazie, buongiorno a tutti e a tutte.
Presso l'Università di Bologna, ricordo che dirige anche il Lab USA, il centro dipartimentale di studi sugli Stati Uniti. Allora, partiamo proprio da Raffaella Baritono. Prima ancora di addentrarci nelle misure volute, auspicate dall'amministrazione Trump, ecco, ci sembra fondamentale ricordare l'importanza all'interno della storia politica degli Stati Uniti dello jus soli, che potremmo dire, professoressa Baritono, è un pilastro non soltanto del diritto ma proprio anche della costruzione dell'identità degli Stati Uniti.
Sì, questo richiama anche a un modo di concepire l'idea di popolo americano che fin dalla dichiarazione di indipendenza si è voluto definire come un popolo aperto, cioè un noi aperto, un noi che si costituisce sulla base dell'adesione ai valori universali espressi dalla dichiarazione di indipendenza stessa. Questo naturalmente poi deve essere calato in quello che è stato il conflitto politico, le dinamiche di esclusione che hanno contraddistinto la democrazia americana. Però non c'è dubbio che soprattutto con l'approvazione del 14° emendamento si stabilì un principio che in quel momento era un principio che doveva servire soprattutto per difendere e dare cittadinanza agli ex schiavi neri. E qui però, come dire, questo è diventato un elemento chiave della costruzione dello sviluppo americano, soprattutto in virtù delle grandi ondate immigratorie. Vorrei solo anche sottolineare una cosa, perché naturalmente il 14° emendamento che viene approvato nel 1868 è un punto di riferimento e costruisce il retroterra giuridico per la difesa di questo principio. Però il principio di jus soli era parte della tradizione britannica ed era stato accettato dai tribunali di common law americani anche prima del 1868, cioè ci sono una serie di sentenze di tribunali che si richiamano a questo principio, quindi non nasce soltanto sull'onda della guerra civile, della necessità di dare cittadinanza e protezione agli afroamericani, ma era parte di una tradizione di common law britannica recepita anche dal contesto statunitense.
Fra le affermazioni del presidente Trump, cito, è ridicolo, siamo la sola nazione al mondo che concede la nazionalità per nascita, veramente ridicolo. In realtà lo Ius Soli è presente in forme diverse in più di 30 paesi nel mondo, fra cui praticamente tutti quelli dell'America del Nord e del Sud. Raffaella Baritono ci ricordava alcune delle tappe fondamentali di questa storia secolare. Oggi invece l'amministrazione Trump propone un giro di vite. Se abbiamo capito bene, non si tratterebbe della proposta di una modifica della Costituzione, bensì di una diversa sua lettura o interpretazione. Ecco, Fabrizio Ottonelli, in che cosa consiste la proposta di Trump e come viene giustificata dallo stesso presidente?
Sì, non si tratta di una proposta. Trump ha firmato poche ore dopo essere entrato in carica per il secondo mandato un decreto, un ordine esecutivo con cui si dava istruzioni a tutte le agenzie federali di rifiutare l'iscrizione come cittadini ai figli di immigrati in posizione irregolare o forse anche regolare, non era chiara la lettura. Questa discrepanza è emersa molto fortemente nell'audizione della settimana scorsa, quando siccome il testo del 14° emendamento è estremamente chiaro, i giudici hanno chiesto al procuratore, cioè al rappresentante dell'amministrazione davanti a loro, per quale motivo un testo molto chiaro come quello del 14° emendamento dovesse essere letto diversamente. E la risposta di John Sauer, il rappresentante dell'amministrazione Trump, è stata: il mondo è cambiato, un secolo e mezzo fa non c'era un problema di immigrazione di massa come oggi. Al che il presidente della Corte, John Roberts, ha risposto con una battuta che rivela chiaramente il suo stato d'animo su questa materia, cioè sì, il mondo sarà cambiato, ma la Costituzione è sempre la stessa. Tra l'altro l'affermazione del rappresentante di Trump che non c'era un problema di immigrazione di massa nel 1868 è particolarmente comoda, è particolarmente comica, perché se c'è stato un periodo di immigrazione di massa negli Stati Uniti è stato precisamente quello dopo la fine della guerra civile nel 1865 e fino al 1920, quando il Congresso ha deciso di restringere l'ammissione di cittadini stranieri. Tra l'altro nel 1898, quando già le tensioni sul tema dell'immigrazione si facevano molto visibili, venne votato un Chinese Exclusion Act, cioè una legge per escludere i cinesi dalla possibilità di migrare negli Stati Uniti, e in realtà un cinese nato a San Francisco fu invece accettato con una sentenza della Corte Suprema, perché essendo nato a San Francisco era diventato cittadino americano. Questa è stata poi la sentenza che ha illuminato la questione fino ad oggi.
Sì, una situazione che è molto complessa, che ha suscitato fin dall'inizio perplessità. Raffaella Baritono, dal vostro osservatorio, quali sono i limiti e quali le possibilità concrete di applicazione di questo ordine esecutivo?
Ma Allora, un ordine esecutivo non può andare contro un emendamento costituzionale, questo è palese. Naturalmente la questione è una questione che divide liberal e conservatori da tempo, cioè come dire, non è la prima volta che emergono le dimostranze da parte dei conservatori della destra rispetto al fatto che secondo loro c'è una vera e propria strategia di gruppi immigrati dai cinesi e messicani di approfittare di questo principio per dire una sorta di organizzazione di viaggi di donne incinte che vanno negli Stati Uniti per partorire di modo che i loro figli possano avere la cittadinanza americana. Quindi c'è un elemento di attenzione che si situa dentro uno scontro tra democratici e repubblicani, tra conservatori e liberal sul tema ovviamente delle risorse. Il tema dell'immigrazione è un elemento particolarmente scottante dentro le guerre culturali statunitensi. C'è a mio avviso anche un tentativo esplicitato in alcuni casi, in altri sottinteso, di avere un obiettivo di carattere più ampio, cioè quello di combattere una composizione della popolazione americana troppo spostata sul piano della numerosità delle minoranze, rendere la popolazione americana più omogenea. Questo è per esempio un elemento che si ritrova in alcuni discorsi fatti da J.D. Vance, e anche l'idea che non tutti gli americani e non tutti i cittadini americani sono sullo stesso piano, no? Che bisogna, come disse Vance, distinguere quelli che sono gli eredi di coloro che hanno effettivamente creato e fondato gli Stati Uniti e quelli che sono arrivati dopo e che vengono quasi considerati cittadini di serie B.
La scorsa settimana, ed è per questo che torniamo a parlarne oggi ad Alphaville, si è svolta l'ultima audizione della Corte Suprema. In aula era presente anche Donald Trump. Si tratta tra l'altro della prima volta nella storia degli Stati Uniti in cui un presidente in carica assiste a una discussione della Corte Suprema, anche per una questione di separazione dei poteri esecutivo e giudiziario. Come leggete la presenza di Trump in aula? Si tratta di dispregio delle regole democratiche oppure anche di propaganda politica? Sappiamo che il presidente Trump si trova in un momento particolarmente delicato del suo mandato. Proprio quella stessa settimana ha chiesto un aumento shock delle spese militari pari al 50% in più. Tonello.
Sì, certamente Trump è andato con un evidente scopo intimidatorio nei confronti dei giudici. Non dimentichiamo che dei 9 giudici, 3 per una serie di circostanze li ha nominati lui, e altri 3 sono fedeli conservatori che gli hanno dato spazio in quasi tutti i casi che si sono presentati sul loro tavolo fino ad oggi. Però Trump, da un certo punto di vista, è il miglior nemico di se stesso, perché era un'azione troppo smaccata che per di più è stata rinforzata prima e dopo da dei post sul suo account Truth Social in cui letteralmente insulta i giudici. Allora, Trump sicuramente ha delle pulsioni autoritarie, anzi ovviamente fascistoidi, quando si ha un programma autoritario, i giudici della Corte Suprema si arrestano o si cambiano o si ignorano le loro sentenze, finché invece le sentenze più o meno vengono rispettate. Non è una buona strategia quella di insultare i giudici, che dovranno poi decidere su altri casi posti dall'amministrazione, e da questo punto di vista Trump è chiaramente in un momento di grande difficoltà politica. Volevo però aggiungere una cosa. decreto con cui il 20 gennaio dell'anno scorso Trump ha creato questa questione che non avrebbe mai dovuto esistere, perché il 14° emendamento è perfettamente chiaro: tutti coloro che sono sotto la giurisdizione degli Stati Uniti sono cittadini americani. Trump lo ha fatto, come in altri casi, per tastare le acque, cioè per vedere fino a che punto può spingersi nel modificare in senso autoritario il regime, in particolare il accentrando i poteri su di sé. È una cosa mai avvenuta prima, l'idea di un decreto che cambia la Costituzione. Quindi da questo punto di vista Trump ha anche fatto un'azione che serviva anche in altri casi. Se posso fare questo, posso fare anche molte altre cose.
Sì, un tentativo di accentramento dei poteri. Già in passato abbiamo osservato un continuo stress test, no? Da parte dell'amministrazione Trump della democrazia americana e della sua tenuta. Ecco, in questo senso, quanto, non tanto genericamente il sistema democratico statunitense, ma proprio la sua Costituzione è davvero alla prova delle manovre del presidente o dell'amministrazione in carica, Raffaella Baritono.
Sì, come ha detto Fabrizio Sonello, l'azione di Trump, data il primo giorno del suo nuovo mandato ad oggi, è una continua messa in prova della capacità di questa Costituzione di essere stravolta e rivisitata secondo una visione autoritaria e unilaterale della presidenza che ha Trump. Non c'è dubbio che la Costituzione è una Costituzione, come dire, che è stata fatta e elaborata in un periodo particolare della storia americana, e alcuni suoi meccanismi probabilmente sono meccanismi che sono stati pensati anche dentro a un sistema politico molto diverso, e quindi c'è obiettivamente una dimostrazione anche di fragilità della Costituzione americana, soprattutto dei principi di checks and balances. Non è soltanto Trump ad aver forzato la Costituzione dal punto di vista del potere presidenziale, questo ormai è una tendenza che si ha da diversi decenni in maniera più o meno articolata e spostando sempre un po' in avanti la barra del potere presidenziale, quindi dell'esecutivo rispetto agli altri poteri. Però questo è con Trump, questa, come dire, più che un passo alla volta, si cerca quasi di sfondare il muro della separazione tra esecutivo, giudiziario e legislativo, e questo è l'elemento pericoloso. È un elemento pericoloso perché, come dire, al di là di quelle che sono e sono state sia le reazioni da parte del potere giudiziario, che ad un certo punto è sembrato l'unico argine rispetto alle scelte dell'amministrazione, alle decisioni dell'amministrazione Trump, mi sembra importante il fatto che ci sia stata anche una reazione della società civile americana con le manifestazioni, con le modalità che si sono viste per esempio a Minneapolis rispetto ai raid dell'ICE. Cioè, quindi questo è un elemento importante da tenere presente.
Ma in questo senso, Raffaella Baritono, a prescindere di che ne sarà, no, dello ius soli statunitensi, la sentenza della Corte Suprema attesa per giugno è decisiva, creerebbe un precedente decisivo proprio per lo sfondamento di questa suddivisione dei poteri?
No, è decisiva soprattutto rispetto a quello che è il grande tema dell'identità americana, dei processi di inclusione ed esclusione, di come si riconfigura la società americana. C'è la scritta alla base della Statua della Libertà, che era una scritta che diceva: voi masse povere del mondo, venite qui, cioè c'è l'idea degli Stati Uniti come grande terra di accoglienza, come grande terra di costruzione di identità basate sul melting pot, sull'insalatiera, le metafore che sono state utilizzate sono molte. L'idea cioè di una società multirazziale, l'idea di una società che è stato un elemento forte del soft power americano. Se la Corte Suprema dovesse decidere in un senso diverso da quello che è stata l'interpretazione data del 14° emendamento, sicuramente questo avrebbe un impatto su come si autopercepisce, come si autopercepiscono gli Stati Uniti rispetto, ripeto, ai profondi percorsi che riguardano la costruzione dell'unità americana, un certo tipo di idea di nazione americana.
Siamo alle conclusioni. Fabrizio Tonelli, le sue considerazioni conclusive, appunto lo Ius Soli come un fondamento identitario degli Stati Uniti d'America, quel patto fra suolo e libertà che in fondo è proprio uno degli ingredienti del cosiddetto sogno americano, una sua eliminazione che cosa costituirebbe secondo lei per l'idea stessa di America e quali anche le conseguenze concrete di una limitazione dello Ius Soli o addirittura una sua abolizione?
Beh, le conseguenze concrete sarebbero modeste perché stiamo parlando di un numero limitato di persone che sarebbero materialmente colpite dagli esiti della sentenza, però invece l'impatto per così dire ideologico sarebbe profondissimo, perché non dobbiamo dimenticare che il 14° emendamento fu la risposta alla perversa sentenza della Corte Suprema qualche anno prima, Dred Scott, una sentenza in cui la Corte decise che gli afroamericani non erano cittadini americani e non avevano diritti che potessero valere in tribunale. Quindi di fatto è un balzo all'indietro di oltre 150 anni, anche se naturalmente nessuno oggi toglierebbe i diritti costituzionali agli afroamericani o agli ispanici, ma è sicuramente un'idea di un'America bianca e immune da contaminazioni di colore, di etnia, di razza o di provenienza straniera, è un'idea che è quella che sta alla base di tutto il programma di Donald Trump, Make America Great Again, dove per great si intende l'America bianca degli anni 50.
Un impatto profondissimo, un'eventuale limitazione o addirittura abolizione dello Ius Soli, principio fondativo non soltanto del diritto ma dell'identità e di un'idea, una certa idea di America. Ne abbiamo parlato con due americanisti, Fabrizio Tonello e Raffaella Baritono, che ringrazio per la loro partecipazione ancor più in questa giornata di festa. Grazie, buon lavoro, a risentirci presto.
Arrivederci.
Rete 2.